Per quanto riguarda invece il problema appunto delle consulenze, viene detto che nell'ambito del consultorio possono essere anche date consulenze ai tribunali, perché aggiungere anche qui?
Questo ci aiuterebbe eventualmente a colmare quella mancanza, diciamo, di raccordo tra l'amministrazione giudiziaria e l'amministrazione pubblica. Quindi viene così aperta ai tribunali la via per risolvere, nell'interesse sempre dei minori, i casi in cui la famiglia non è in grado, come posso dire, di mantenere adeguatamente tali scelte. Non si tratta di introdurre ulteriori legacci, diciamo così, ma si tratta eventualmente di fare una struttura più operativa che sia in grado, in un certo senso, di seguire anche i casi che si differenziano, perché non tutte le scelte di interruzione di gravidanza maturano nello stesso contesto. Quindi una particolare attenzione all'aspetto, diciamo, dei minori, delle giovani, credo che sia un elemento invece di sostegno, non un elemento, come posso dire, di soffocamento delle libere scelte.
Mi pare, se non dico male, che dal piano finanziario, credo che stiate lavorando sulla nuova bilancio della regione, siano stati tolti 1,5 milioni di euro dai fondi per i consultori.
La domanda anticipa nei tempi e anche, diciamo, nel concetto la manovra di assestamento finanziario che in regione comincerà tra qualche giorno, segnatamente la settimana prossima, e che si concluderà entro il 10 agosto. Quindi evidentemente è impossibile rispondere. Intanto questa manovra di assestamento di bilancio prevede esclusivamente, diciamo, l'articolazione dei capitoli. Per quanto riguarda le singole voci, in realtà dovremo aspettare settembre e poi dicembre, quindi a questa domanda tecnicamente oggi non io, ma nessuno è in grado di rispondere.
Però,
anche se sappiamo tutti però che ovviamente, come la manovra nazionale ha indicato per necessità, verranno operati dei tagli. Io posso solo ricordare che nel programma elettorale con cui Renata Polverini ha vinto queste elezioni c'è una grande attenzione agli aspetti sociosanitari, ai livelli essenziali sociosanitari, e anche il piano di riforma sanitario che è stato proposto dalla governatrice Renata Polverini con i suoi 12 decreti, che prevede anche evidentemente un piano di rientro dal deficit sanitario che questa regione purtroppo negli anni ha accumulato, è sempre teso a eliminare evidentemente gli sprechi e non i servizi, in una concezione centrale in quel programma e nella maggioranza che ha sostenuto la candidata e che oggi governa questa regione, che invece ha dimostrato e continua a dimostrare un'assunzione di responsabilità rispetto agli aspetti socio-sanitari.
Ma i consultori, una volta che dovesse essere approvata questa legge, costeranno di più o di meno, secondo lei?
La domanda che mi dovrebbe essere posta è se saranno più efficaci o meno. Io ritengo che
era quella successiva.
Ritengo che lo saranno, e che credo anche che ci sarà modo di risparmiare su taluni sprechi per investire invece su taluni servizi.
Ecco. L'ultima domanda che faccio alla consigliera, alla docente, ma anche, insomma, alla donna che maneggia le pari opportunità e le questioni delle donne da tanto, ma secondo lei, se non ci fosse stato il movimento delle donne negli anni 70, cioè quella forza, quella voglia delle donne di essere protagoniste, di chiedere spazi, nel spazio pubblico, parola pubblica, la legge sui consultori ci sarebbe?
Evidentemente c'è stata una rivoluzione femminista che è stata una rivoluzione per certi aspetti incompiuta, che comunque ha introdotto notevoli cambiamenti, e gli effetti in termini legislativi sono stati la legge 194, quindi evidentemente anche quello che riguarda i consultori, ma ha moltissimi altri effetti legislativi. Quindi evidentemente quella rivoluzione ha inciso nelle mentalità, nei costumi e anche nell'ordinamento giuridico, e costituisce uno spartiacque tra prima e dopo il femminismo. Io penso anche che si debba storicizzare il femminismo e la sua rivoluzione sia per la parte propositiva e compiuta, sia per la parte invece che è rimasta, che l'ha definita, l'ha fatta definire da alcuni una rivoluzione incompiuta. Ma penso anche che la storicizzazione del femminismo, come di tutti i fenomeni di carattere sociale e di costume, questa storicizzazione preveda anche che se non si rimanga al palo, ovvero a distanza di oltre 30 anni da quel fenomeno al quale evidentemente io guardo con l'interesse e lo studio di un osservatore, e non ho difficoltà naturalmente a comprenderne la portata innovativa e rivoluzionaria né a metterla in discussione, diciamo, oggi, ma penso anche che la storicizzazione significhi non rimanere al palo, guardarsi intorno e capire che la società, la demografia, la sociologia, oltre che la politica, è cambiata come è cambiato il ruolo e la condizione femminile. Quindi io penso che noi non stiamo cancellando né la rete dei consultori, né stiamo cancellando la legge 194 del 78, che è un po' la legge madre, diciamo, di tutto questo impianto e non solo di questo impianto. Io penso anche che le eredità storiche vadano intrecciate con la postmodernità.
Viene messo in campo anche la possibilità di dare un contributo economico nel caso in cui la donna dovesse dire: io non posso tenere questo figlio perché non ho lavoro, non so, ha problemi economici. È eticamente corretto, non so come dire, valorizzare, monetizzare un essere umano?
Non sarebbe corretto, ma non è questo lo spirito. Intanto vogliamo ricordare che la legge 194 del 78 è titolata Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. E allora noi dobbiamo rispettare l'articolato sia nella prima che nella seconda parte. Chi punta a scorciatoie, per cui vuole piegare questa legge soltanto al soddisfacimento legittimo della parte sulla interruzione volontaria della gravidanza, dimezza le potenzialità di questa legge, e mi riferisco evidentemente alle potenzialità della legge relativamente alla tutela sociale della maternità. E ancora, bisogna cercare di rimuovere, così recitava l'articolato, tutti quegli ostacoli che si frappongono alle libere scelte di maternità naturalmente responsabile. Siccome noi sappiamo che l'aspetto socio-economico purtroppo è una determinante negativa e ostativa talvolta alle libere scelte della maternità, io credo che tutti si debba immaginare nella rimozione degli ostacoli, proprio per creare le condizioni di quella libera scelta di cui abbiamo parlato sin dall'inizio. E siccome l'aspetto socio-economico non crea difficoltà della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tante cose che bene si sanno, almeno le sa bene noi donne, io credo che non si tratti di monetizzare, si tratta con spirito di concretezza dire: aiutiamo le persone a scegliere liberamente e aiutiamo concretamente alla rimozione di quegli ostacoli oggettivi, materiali, quantitativi ed economici, quando non sociali.